Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che avremo una poco invidiabile classifica, e poi torneremo sui dati diffusi ieri da ARERA, e quindi costo dell'elettricità per chi resterà anche dal primo di luglio in regime di tutela. Sono circa 4,5 milioni sui 9,5 milioni di persone, di famiglie che ancora adesso hanno regime tutelato. 4 milioni entreranno nel mercato libero e 4,5 milioni circa dovrebbero restare in regime di tutela. E poi diremo di nuovo le caratteristiche. Perché dico che trasferiremo parleremo anche del dato di ieri, perché ieri ARERA ha detto che le bollette elettriche per i clienti vulnerabili, quindi quelli per i quali non cambierà nulla e il prezzo è fissato dall'agenzia pubblica, appunto da ARERA, aumenterà del 12% nel prossimo trimestre, quindi luglio-settembre, rispetto a questo trimestre. Però attenzione, ma ne parleremo col presidente di ARERA, se uno va a guardare comunque la media dell'anno mobile, come lo chiamano loro, dal 1 ottobre 2023, al 30 settembre 2024, la spesa media per la famiglia tipo sarà di circa 514 euro e quindi il 40% in meno rispetto allo stesso periodo di un anno prima, cioè dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Questo è, tra l'altro, dice ARERA, con una cifra, i 514 euro, che si avvicina molto a quella che era la cifra media prima dell'inizio della crisi energetica. Perché ARERA prende sempre in considerazione il periodo 1 ottobre fino a 30 settembre. E ripeto, pur con un aumento, ma lo abbiamo visto anche noi, un certo aumento del prezzo del gas negli ultimi mesi rispetto ai minimi toccati a febbraio, e anche del PUN, del prezzo dell'elettricità sul mercato libero. In alcune giornate è stato anche superiore a un anno fa. Comunque parleremo di questo con Beseghini, ma anche di come funziona il mercato per chi e cosa capiterà a chi non sceglie o chi sceglie di non scegliere perché non ha un'offerta valida, non ha un altro operatore. Ma ne parleremo perché la cosa interessante è che c'è un interessante, si fa per dire, che la stima già diffusa è che comunque chi entrerà nel mercato libero ma non sceglierà e quindi andrà in quello che si chiamerà mercato a tutele crescenti, con un prezzo deciso dal mercato in questo caso e quindi dall'operatore che si è aggiudicato la tua area di pertinenza, per cui può capitare che tu non scelga, cambi comunque operatore perché la tua area è stata, la gara per la tua area è stata vinta da un operatore, ma il prezzo che pagherai, e questa è la cosa interessante, sarà di circa 100 euro più basso rispetto al prezzo che pagheranno tutte le categorie vulnerabili che restano nel mercato tutelato. E quindi verrebbe da dire, ma ne parleremo con Beseghini, che se io anche fossi una persona che ha diritto al mercato, di restare nel mercato tutelato perché sono considerato un vulnerabile nell'accesso al mercato, non è un fragile solo come condizione economica, per cui ho più di 75 anni, ho una disabilità, ho un parente con una disabilità, quindi la 104, vivo in un'isola minore, ho una difficoltà economica, abito in un'abitazione provvisoria in seguito a un'emergenza. Beh, anche tutti questi forse converrebbe entrare nel mercato libero, visto che i prezzi sono più bassi, e poi prima del marzo 2027 rientrare, rifare domanda per tornare a essere tutelati, visto che ne hanno le caratteristiche. Così come se uno adesso avesse 72 anni, visti i prezzi, ti conviene, appunto, hai una convenienza a restare nel mercato fino al 2027 libero a tutele crescenti, quindi dove tu non hai scelto l'operatore, e poi quando compierai 75 anni, in automatico puoi chiedere di entrare nel mercato tutelato. Ne parliamo perché è un cambio epocale, abbiamo già visto dal primo di gennaio il cambio sul gas, adesso dal primo di luglio il cambio sul mercato dell'elettricità. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, rapidamente la borsa, giornata abbastanza volatile oggi, ma senza grossi scossoni. Parigi è quella peggiore perché c'è molta attesa e nervosismo per il voto di domenica. Il focus oggi è stata l'inflazione americana. A questo punto l'inflazione statunitense ha rallentato e ci si attende a questo punto un taglio per il prossimo settembre. La Francia ha tra l'altro anche il rendimento ai massimi da novembre, il BTP a 10 anni di Parigi è al 3,3%, lo spread tra Italia e Germania resta però intorno ai 160 punti base, l'inflazione in Francia ha confermato le stime, è al 2,5% a giugno, l'inflazione in Spagna è scesa leggermente al 3,4%, l'inflazione in Italia è allo 0,8%, anche qui lo spieghiamo. Come l'Italia ha avuto i picchi più forti di inflazione a suo tempo a doppia cifra, perché la Francia ha una componente di energia che viene prodotta dal nucleare, la Spagna aveva una grande capacità già presente di rigassificare perché aveva numerosi rigassificatori e ha numerosi rigassificatori presenti sul suo territorio, noi invece ci siamo beccati tutti gli aumenti ad Amsterdam, quindi così come abbiamo avuto un raffronto 2023 su 2022 più forte, un'inflazione più forte di altri paesi, adesso siccome il raffronto si fa sempre sui prezzi, pesa soprattutto il prezzo dell'energia e anche questo giro, e beh, noi abbiamo, avendo corso di più come inflazione di altri paesi per via dell'energia, adesso corriamo di meno perché la componente energetica è stata quella più che è calata di più, quella diciamo italiana, e differenza di Francia e Spagna, però ripeto, poi l'inflazione devi vederla accumulata, devi vedere tutta l'inflazione che ha imbarcato in questi due anni, non basta dire un mese o due mesi, perché poi è vero che adesso la Spagna è al 3-4%, la Francia è al 2,5% di inflazione, l'Italia solo allo 0,8%, ma noi eravamo più alti l'anno scorso. Andando sui titoli nel frattempo, Terna soffre un po' per un possibile prolungamento dei tempi, allungamento dei tempi di consegna dei cavi sottomarini, ma soffre oggi tutto il settore energetico diciamo sostanzialmente di distribuzione, però Terna perde l'1,90%, dopodiché sul settore petrolifero invece van bene Tenaris, Saipem ed Eni, anche perché Eni ha annunciato la vendita degli asset in Alaska, ma comunque Tenaris più 2,20, Saipem più 1,30%, Eni adesso è ritracciata e invariata, Benesti Microelectronics più 1,20, Unipol più 1,20, Monte dei Paschi più 1,1, Leonardo più 0,90, in negativo Brunello Cucinelli era cresciuto ieri meno 3,60%, Terna meno 1,80, Fineco meno 1,80, Biper meno 1,5, Erg meno 1,30, Campari meno 1,20 come Poste Italiane e Amplifon meno 1,1, Pirelli meno 1%. Segnalo che Stefano Donnarumma è il nuovo amministratore delegato del gruppo FS e Tommaso Tanzilli è il nuovo presidente. In attesa della nota ufficiale arrivano comunque conferme i primi commenti del governo. Per quello che riguarda altre notizie, c'è oggi l'utile del 2023 del gruppo Fininvest che cresce a 252 milioni, l'utile di pertinenza del gruppo è in crescita del 30%, è emerso dopo l'assemblea della holding dei Berlusconi. Per quello che riguarda Invece agli indici generali ve li ho detti: Parigi meno 0,90, Francoforte invariata, Milano meno 0,20, Londra meno 0,14, l'America Dow Jones più 0,30, Nasdaq più 0,30%. Dicevo, per quello che riguarda gli altri mercati, allora gas e petrolio e gas. Allora, il petrolio oggi leggermente in calo, ma poca cosa. Il Brent resta 86,20 al barile e il WTI sopra gli $80, a $81 al barile. Non si fermano gli aumenti dei prezzi alla pompa. Le compagnie in modalità benzina se service ieri in media 1,862 €, il gasolio 1,742 €, il gas oggi a €34 megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 50. Il prezzo dell'elettricità sui mercati libero, il PUNE, a 109, un anno fa era 120. Però ripeto, attenzione, perché in alcune giornate è tornato anche sopra il PUNE rispetto a un anno fa. Vabbè, i nostri GR24 già da stamattina e poi nel pomeriggio vi hanno aggiornato rispetto alla scelta europea, i nuovi vertici. Il Consiglio europeo ha annunciato l'ex primo ministro portoghese Antonio Costa e la premier estone Kaja Kallas hanno ottenuto via libera dai leader europei per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio europeo e di rappresentante per gli affari esteri. Ursula von der Leyen riconfermata per il secondo mandato a capo della Commissione. La nomina sarà sottoposta al voto, lo ricordo, dell'Europarlamento il 18 luglio. La premier italiana Giorgia Meloni si è astenuta nel voto su von der Leyen e ha votato contro gli altri due nominati come protesta contro l'esclusione del gruppo dei conservatori dai negoziati. Ha parlato di Meloni di una proposta sbagliata nel merito e nel metodo. Von der Leyen oggi ha detto: sì, Meloni si è astenuta sulla mia nomina, ma è importante lavorare bene al Consiglio con l'Italia così come gli altri stati membri. Il Financial Macron ha detto ho rispetto per Meloni, l'Italia è un paese amico della Francia. Il Financial Times dice: è venuta, ha visto e si è astenuta. Dopo l'astensione di Meloni per von der Leyen non sarà una passeggiata, perché servono 361 voti lei ne ha 399, però attenzione ai franchi tiratori. Palazzo Chigi fa sapere che l'astensione è stata decisa in attesa del negoziato, che parte un negoziato sul ruolo che avrà l'Italia, ed è stata ribadita la contrarietà al metodo e no alla coppia Costa e Callas. Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario europeo, finanziario tedesco, ha detto: Meloni mostra il suo potere a Bruxelles, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen deve aspettare la sua conferma. E alla fine i capi di governo hanno dovuto rinviare la decisione, von der Leyen dovrà aspettare la conferma per un secondo mandato. Il cancelliere tedesco Scholz ha detto: con von der Leyen, Costa e Callas in Unione Europea si andrà avanti veloce. Su Meloni ha detto: bene che la destra populista resti fuori dall'intesa, così Scholz. E poi ci sono indiscrezioni dei media che dicono, sempre Handelsblatt, che il cancelliere tedesco Scholz vorrebbe proporre dei dazi tra Unione Europea e i prodotti cinesi molto bassi per negoziare e evitare di inasprire il conflitto commerciale con la Cina, che sta a cuore soprattutto alla Germania, visto che lì esporta molte delle sue auto. Andiamo sulle altre notizie in breve. Per quello che riguarda le stime della Banca d'Italia, dice che le imprese italiane vedono un 2024 in rallentamento sugli investimenti, sui prezzi di vendita e sull'occupazione. Il fatturato dell'industria però ad aprile ha fatto più 0,5% sull'aprile 2023 e più 0,8 sul marzo 2024. Il centro studi Confindustria dice la produzione delle riprese stabili ma peggiorano le aspettative, e ieri abbiamo dato il dato sul grosso aumento della cassa integrazione. E poi ancora due notizie che non faranno piacere agli italiani, ma ci portano poi agli ascoltatori soprattutto, ma ci portano poi in qualche modo alla poco invidiabile classifica. Allora, ci sono i dati dell'osservatorio Panorama Turismo Mare Italia di JFC pubblicati in anteprima dall'ANSA. Allora, e vanno nella stessa linea, lasciate stare le percentuali, i numeri dettagliati, ma vanno nella stessa linea di quanto abbiamo già raccontato nelle ultime 2-3 settimane, cioè tutte le analisi su come andrà la stagione turistica ti dicono, ripeto, percentuali a parte, ti dicono che avremo complessivamente un aumento dei pernottamenti e delle presenze, che questo aumento complessivo non pazzesco, visto stime intorno al 2-3% medio, sarà dovuto esclusivamente agli stranieri, e che invece il pernottamento e le presenze degli italiani sono in leggero calo, intorno all'1-2%. Perché lo dico? Perché poi questo è un dato aggregato, poi a seconda di dove tu lavori, se sei a Positano sulla costiera amalfitana, dici vabbè, a me va bene. Se lavori principalmente col mercato italiano in altre parti del paese ti va molto meno bene. Ma attenzione, perché il rapporto di oggi dice anche un'altra cosa, e cioè i prezzi continuano a salire, più 8%, e io lo dico col massimo rispetto per tutti gli operatori, alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, ma ragazzi, l'anno scorso potevate dire che sul 2022 c'era un aumento del prezzo dell'elettricità che pesa, per carità, adesso magari pesa di più su un albergo con la spa che non su una pizzeria, ma pesa anche sulla pizzeria. Ma quest'anno, visto che tutti i rapporti su un anno fa del costo dell'elettricità, ce lo dice l'inflazione, vedono un calo, qual è l'elemento che fa incidere così tanto l'aumento dei costi? Cioè, l'elettricità è in calo, quindi dovresti farmi pagare meno. Per arrivare a un più 8%, da dov'è che arrivano gli altri aumenti? Chiedo per un amico. Materia prima, adesso non è il caffè, il cioccolato, ma... comunque, i dati e le attese, 407 milioni di presenze nel comparto balneare, meno 1,1 sul 2023, meno 1,2 sul 2019, quelle italiane stimate 312 milioni, meno 4,4%, quindi 14 milioni in meno di presenze sul 2023, straniere 94 milioni, più 11%, e cioè 9 milioni e 823 mila in più. Non ci vuole picco della mirandola per capire che se hai 14 milioni in meno di presenze degli italiani e 9 milioni in più di presenze degli stranieri, hai comunque mal contati 5 milioni in meno di presenze, da lì appunto il calo dell'1,1%. Allora, se uno va a fare la somma di quanto costava nel 2022 e del secondo anno in salita, la stima sempre dell'Osservatorio Panorama Turismo Mare Italia di JFC è un più 20%, sommando gli aumenti del 2023 e gli aumenti attesi per il 2024. E comunque più 8, più 7,5 quest'anno rispetto all'anno scorso nell'hospitality, con più 14% nell'extra alberghiero, più 5% i servizi spiaggia, più 6% la ristorazione, più 12 i costi del viaggio, più 9 le spese dello svago, e se appunto tu calcoli che la scorsa estate avevi fatto già un incremento del 12,5, ci metti un altro 8, siamo a 20 punti percentuali in più. Poi non ti chiedere perché lo stesso osservatorio dice che gli italiani, è sempre relativo alle presenze al mare, solo cilidi, andranno invece, aumentano la loro presenza in Grecia, Spagna ed Albania. Ora, non abbiamo detto Cayman, Saint Barth e Saint-Tropez, abbiamo detto Grecia, Spagna e Albania. Per carità, ci sono spiagge anche per ricchi e ricchissimi in Grecia, in Spagna, Albania penso meno, ma mi sembra che l'indicazione sia abbastanza chiara. L'aumento dei prezzi qui ti porta ad andare in posti dove il costo complessivo dell'offerta è più basso. Non ho detto, lo dico a chi mi sta scrivendo al 349-238-6666, che sia solo responsabilità di alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, perché incide molto, ho appena dato le percentuali, anche la spesa di viaggio più 12%, ma c'è un più 6 nella ristorazione, un più 5 nei servizi da spiaggia, un più 7,5 nell'alberghiero, e anche quello incide. Comunque il fatturato quest'anno crescerà di uno 0,4 sull'anno scorso, comparto balneare nazionale 33 miliardi, e sarà comunque un più 4% nel 2019. Questo perché? Perché hai meno persone, ma gli è costa di più la vacanza e quindi fatturi di più. Molto semplice. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo adesso su meteo, pubblicità e poi partiamo col quinto posto della poco invidiabile classifica.
La classifica della settimana.
17:36 minuti, vedo molti messaggi di albergatori o operatori del mondo del turismo che dicono: guardi che anche noi come ristoratori abbiamo un aumento della spesa per il personale, e per carità, immagino, con la difficoltà nel reperirlo devi anche aumentare lo stipendio, e quindi l'offerta che noi riceviamo non è così flessibile. Perché altri mi dicono: senta, ma lei di che si lamenta? È la legge della domanda e dell'offerta. A me non mi lamento di niente, ho detto solo che i dati sono quelli, o vorrei capire perché, ma lo vorrei capire anche per le compagnie aeree, al di là della tassa e dell'ecotassa, perché continuano a aumentare i voli e il carburante, i prezzi non sono così alti. Dai, non ce l'avevo mica solo con gli albergatori o con i ristoratori. Però poi che ci sia la legge della domanda e dell'offerta è ovvio, se hai l'occupancy e le prenotazioni al 90% del tuo albergo, hai sempre i tavoli prenotati giorni prima, non hai un lettino libero, voglio dire, quella sicuramente si chiama legge della domanda e dell'offerta, e se ti reggono le prenotazioni aumentando i prezzi, tra virgolette, fai bene, vuol dire che c'è qualcuno che ti offre questo. Allora, vorrei andare al quinto posto. Qualcuno, non ho capito perché da alcuni giorni alcuni ascoltatori siano ossessionati nel mettere in classifica la GAF macchiana del ministro della cultura San Giuliano. Guardate, io la classifica è fatta sugli sprechi di denaro pubblico, oppure su chi evade e non paga le tasse, quindi arreca un danno anche in quel caso alla cosa pubblica, nell'idea che appunto chi paga le tasse paga le tasse anche per gli evasori, e paga le tasse non per farsi, diciamo, bruciare i soldi da così furti o progetti strampalati. Per cui il fatto che il ministro San Giuliano abbia detto che Cristoforo Colombo si era ispirato alle teorie di Galileo Galilei è una gaffe totale, una figura macchiana. A scuola non so chi sarebbe passato su una roba del genere, perché Colombo muore chiaramente 60 anni prima di Galilei, della nascita di Galilei. Ma voglio dire, basta guardare anche, lo dico col massimo rispetto al ministro, l'abbigliamento di Cristoforo Colombo nei ritratti è sempre un abbigliamento di fine 1400, inizio 1500, Galileo diverso, ma proprio non ci siamo, non chiedo neanche dove avrebbe collocato il ministro Copernico, ma non c'entra niente, così come non c'entra il fatto che avesse già collocato Times Square da New York a Londra. Diciamo che forse, visto che fa il ministro della cultura, cercherei di non lanciarmi in analisi se non sono convinto, ecco, no? È noto che nessuno se n'è accorto lì per lì nella sala, hanno anche applaudito. Comunque, vabbè. No, però vado al quinto posto, vero, con che è un ex aequo. Guardate, in questo caso non è solo un costo. Sappiamo che la burocrazia, e lo dico a difesa di chi, di tutti i baristi, di chi vuole aprire un bar o un esercizio commerciale tipo Barris, perché mi ha girato un ascoltatore la tabella che adesso sta stampando e sta appendendo, deve obbligatoriamente appendere almeno la prima pagina dentro il suo bar, deve essere molto in vista. Dice, perfetto, siamo d'accordo, uscita di sicurezza dov'è, maniglioni antipanico, non si può fumare, è vietato il gioco d'azzardo, una volta c'era scritto, alcuni lo tengono ancora, è vietato sputare, vietato bestemmiare, vabbè. No, ma la cosa pazzesca è che mi ha mandato la tabella che nel 2024, con la rivoluzione, con l'intelligenza artificiale che preme, con gli algoritmi che dominano, ecco, sentite la tabella che lui deve esporre, che sembra uscita, e oggi torneremo molto agli anni 20, agli anni 30, agli anni, alla raccolta del grano, non alla campagna del grano, alla raccolta. Sentite la tabella che deve esporre, almeno in questa prima pagina. Allora, tabella dei giochi proibiti, fin lì va bene. L'esercizio del gioco, adesso dovrei leggerla bene. Allora, perché c'è? Tabella dei giochi proibiti, giochi a carte, io confesso che non me ne ho quasi mai accorto, e biliardo, ma restiamo sui giochi a carte. Allora, l'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago, ed anche nel caso di giochi leciti è vietato giocare su di essi poste e scommesse, si chiama gioco d'azzardo. È prevista infatti soltanto l'abilità del giocatore, che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future. Ho capito, l'abilità di solito non memorizza, vabbè, cioè uno deve essere solo bravo nella parte mnemonica, ok, quindi dadi che è solo fortuna, molto, no. Ho capito, stiamo parlando del 2024, cioè stiamo parlando di un paese in cui ogni volta che io entro in un bar, che non faccia anche il ristorante, che sia solo un bar, ci sono delle aree un po' più appartate in cui sono presenti solo, evidentemente nei miei bar, delle slot machine, dove la gente gioca la slot machine così perché aspetta l'autobus, e sicuramente non c'è nessun accordo per ricevere soldi sotto forma di buoni al bar o di soldi veri e propri, no, perché vedo gente che sta lì delle ore, però... Sentite invece, adesso devo stare serio, di che cosa si occupa la legge. Sono vietati, voglio dirlo in maniera più stentorea possibile, sono vietati i seguenti giochi. Baccarà, no, dove baccarà, tutti no, vanno al bar e fanno il baccarà, ma vabbè, baccarà. Adesso io chiedo agli ascoltatori se qualcuno conosce, a parte i non più noti, i giochi che sto per citare. Sono vietati i seguenti giochi: baccarà, va bene, Banco del Faraone, Banco Fallito, Bazzica Berlina, Bassetta, Bestia, Caratella, Chemin de Fer, vabbè, quello lo conosco anch'io, Cocco, Concicin, Concino o Canzino Cucù, Escarté o Briscola Francese, Erbette o Punto del Marinaio, Fante di Picche, Faraone, Goffetto, Goffo, Gong Gang, ma Gong Gang, ragazzi, il programma che segue si occupa di cose che possono assomigliare al Gong Gang, ma non sono il Gong Gang. Gong Gang, l'anzichenecco, Laurus Cansé, Macao, io, cioè, mi sembra in Free Bogart, Macao o gioco del 9, Mouse, Mazzetti, Mignon, Naso, 9 e Baccarat. Passa o manca 10, piattello, pidocchietto, pitocchetto, pariglia, poker, finalmente uno che capisco anch'io, primiera la capisco anch'io, 15 o diavolo, ramino, e quindi roletta, 7 e mezzo, finalmente 7 e mezzo, stop, stoppa, 3 carte, 35, 30 e 31, il gioco del 40, il blackjack, va boh, 11 e mezzo, mercante in fiera, eccolo qua, 21, zecchinetta, domino, biribizzo. Vi risparmio, perché non ho tempo, i giochi vietati col biliardo, perché voglio dire, ce ne sono, cioè, biliardino russo turco, Bismarck, carretella, giardinetto, Macao con biliardo, Ragazzi, io veramente passatello tocca roulette, lotteria mercantile, sfera girante, rollina, virotto, tornello. Oh, per fortuna c'è anche la tombola e la lotteria. E comunque questo è il paese che mi ricorda più un'altra vecchia frase, non tanto... Ce l'abbiamo i mitici due.
Hey! Chi siete?
Siamo due che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
Un fiorino.
Si paga.
Un fiorino.
Oh, fermi. Oh. Scusi, sacco, doganiere.
Chi siete?
Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
Cosa portate?
Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, siamo qua e è caduto il sacco.
Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
Vabbè. Allora, andiamo al quinto posto, o quarto posto a questo punto, perché devo andare veloce. Guardate, qui sono casi di giustizia interessanti, perché c'è una persona che nel 2006 ha 22 anni e viene arrestato a Reggio Calabria giustamente per aver spacciato insieme a un gruppo di amici sostanze stupefacenti, hashish, marijuana, droghe leggere. Allora, non è Pablo Escobar, ma deve scontare una pena. Il giovane trascorre un anno e 21 giorni in custodia cautelare, 9 mesi in carcere, il resto è domiciliari. Il procedimento penale si sdoppia in due tronconi. Uno è incentrato sull'attività di spaccio, l'altro sull'accusa di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di droga. Cioè lui becca due accuse, spaccio e associazione. Allora, la sentenza definitiva per lo spaccio di stupefacenti arriva nel 2017, che già sono 11 anni dai fatti, e viene condannato a 3 anni e 6 mesi, considerato l'effetto dell'indulto del 2006 e la carcerazione preventiva che aveva già subito, non torna in carcere. E dice, va bene, di che caso stai parlando? No, il secondo processo, quello per associazione, che in Italia non si riesce neanche a fare con lo stesso imputato due processi in contemporanea, no. Uno ci mette 11 anni, l'altro ci mette 17 anni. La sentenza definitiva arriva nel dicembre 2023. L'uomo viene condannato anche per l'accusa di associazione. Calcolando l'indulto e la misura cautelare già sofferta, i 9 mesi in carcere più i 3, la pena residua finale è di 9 giorni di reclusione. Allora l'avvocato gli dice, scusate, sono 9 giorni, lui ha fatto già un anno e 2 mesi a suo tempo, 18 anni fa, sono 9 giorni, sarebbero già coperti dai 3 mesi di libertà anticipata maturati durante la carcerazione preventiva. Il PM però non sente ragioni, perché l'associazione finalizzata al traffico di droga, vabbè ragazzi, stava adesso traffico di droga, ma ripeto, non abbiamo beccato la rotta Reggio Calabria, Bogotà, era uno che è stato beccato a spacciare, si è preso i suoi anni giustamente finché è un reato, ma non è Escobar, il cartello di Medellin, dai, su. Allora comunque dice no, perché l'associazione finalizzata al traffico di droga rientra fra i reati ostativi, cioè quelli per i quali è impossibile applicare i benefici penitenziari. Quindi la mattina del 1 giugno 2024, dopo 18 anni di tempo, l'uomo che nel frattempo si è rifatto una vita, ha dei figli, perché sennò il carcere, lo abbiamo detto in tanti modi, se non serve per riabilitare, fare capire che hai sbagliato, a che cosa serve? Bene, l'uomo che a questo punto fa l'operametro meccanico è un uomo, perché lui il reato lo compie che aveva 22 anni e ne sono passati 18 e ne ha una quarantina a naso. Viene prelevato dai carabinieri per andare in carcere dove resta 9 giorni. Guardate, noi siamo per la certezza della pena, della legge, quello che vuoi. Lui ha già fatto un anno, la differenza sono 9 giorni, ma stiamo scherzando? Dopo 18 anni è andato in carcere, praticamente la sua fortuna, sapete qual è stata? Che perché giustamente l'avvocato dice, ma non avrebbe avuto senso dargli un lavoro di pubblica utilità? No, perché il sistema dell'ostatività lo impedisce a priori, e quindi per fortuna l'azienda per cui lavora è stata comprensiva, gli hanno risposto, sappiamo come funziona la giustizia in Italia, testuale, e non l'hanno licenziato, perché tu vai dall'azienda, devi dire che per 9 giorni non ci sarai, perché devi andare in carcere. e ai figli ha detto che era andato, veniva ricoverato per 9 giorni per dei controlli. Io ripeto, con questo paese, in questo paese, con quello che vediamo, non so se riuscirò a mettere i controlli dei campi del caporalato, dello sfruttamento, della mancata ai controlli, quant'altro, le sentenze, quello lì che ancora non riuscivano a chiudere i fascicoli per uno che è, dove si chiama sto qua, perché adesso ce l'ho qua, poi Renzo Lovato, è indagato da 5 anni, quello che il padre del Lovato che non ha soccorso il bracciante Satman Singh, che dice se n'è andato a cercare, no? In nero, con i contratti fatti, poi chiedono licenziamento in modo che la colpa sia del lavoratore, poi gli pagano levando anche il sussidio di disoccupazione, ok? Perché lo licenzia per finta e quindi poi il dipendente che lavora per lui in nero si tiene il sussidio di disoccupazione, se lo beccano è colpa pure del dipendente. Bene, è 5 anni che è sotto inchiesta Lovato, non riescono a chiudere l'indagine. Questo è il paese in cui, e tra l'altro ha ottenuto 110.000 euro di fondi, 131.000 euro di fondi pubblici anche europei negli ultimi anni, perché tanto finché non si è chiusa l'indagine puoi fare richiesta. Abbiamo da un lato il Lovato che da 5 anni indagato, vorrei capire cosa si aspetta per chiudere l'indagine, dall'altro il ragazzo, che allora ragazzo beccato per spaccio, che si deve fare e se li è fatti 9 giorni di carcere. Traffico. Dunque, Lovato lo do per archiviato, ma torneremo la prossima settimana sugli ispettori, gli ispettori nei luoghi di lavoro, non solo per le morti sul lavoro, ci mancherebbe, ma anche per il lavoro nero. No, vado rapidissimo al terzo posto, al secondo posto, scusate, il Lovato lo uso come terzo, per una cosa un po' strana. Ragioniamo dei test di medicina, l'idea del governo che, se va bene, verrà implementata tra 2 anni, però c'è una cosa un po' strana. I test di medicina, dopo il pasticcio dei test talk dell'anno scorso, dove era, ricorderete, venuto fuori lo scandalo della banca dati venduta su Telegram, si è tornati al vecchio concorsone, e cioè 60 domande prese da una batteria di 3.500 quiz pubblici. E adesso si profilano molti ricorsi al TAR. Ha prodotto un numero molto alto di compiti perfetti, senza neanche uno sbaglio. L'anno scorso, invece, con l'altro test, ci fu solo un caso di compito perfetto. Quest'anno 633. In effetti, con questi test si basavano solo su un'operazione mnemonica di memoria pura. E quindi qual è il sospetto? Lo dico subito, che chi ha potuto utilizzare il telefonino Google e le banche dati di Google e l'algoritmo ha passato, perché 633 non si erano mai visti l'anno scorso. E dipende dai controlli, ma c'è una cosa in più che mi spinge a dire che in alcuni casi questi test per l'ingresso a medicina sono stati fatti in un modo e in altri in un altro. Qual è? Oltre al numero molto alto di chi l'ha fatto perfetto, 60 domande, 0 errori, la cosa pazzesca è che la concentrazione più alta di 90, che è il punteggio più alto, perché era 1.5 per ogni domanda, si ha all'Università di Palermo e in 2 università napoletane, la Federico II e la Vanvitelli. Non ho dubbi che siano delle eccellenti università, ma attenzione, in queste università il numero di voto 90 è 3 volte più alto che alla statale, 3 volte più alto che a Parma. Com'è possibile, si chiede una mamma che ha avuto il figlio che a Palermo e Napoli ci sia il 300% di voti massimi più che a Parma o Milano? Ve lo dico io. Il sospetto è che i controlli per evitare che qualcuno si portasse dentro il telefonino non siano stati uguali dovunque, racconta la mamma. Un'altra mamma, Novara, ha fatto il test presso l'Università di Piemonte Orientale, mia figlia è andata anche bene, ma la sorveglianza era strettissima, è entrata 8:45, il test è cominciato solo a 1:00. Nel frattempo è rimasta seduta al suo posto con la carta d'identità, una bottiglietta d'acqua e i controlli dappertutto. Ora, siccome la stranezza statistica è che i voti si sono concentrati in alcuni atenei che con un dato in controtendenza rispetto alla classifica di quegli atenei. E allora la domanda: come è possibile che a compiti senza sbavature 57 a Palermo, 76 alla Federico e solo 20 alla Statale di Milano. La bravura di chi li ha formati. E con questo andiamo sul GR24. Minuti. Dunque, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica, fermo restando che il terzo, lo ripeto, l'ho solo accennato perché occuperà più tempo nella prossima classifica, il tema del lavoro nero, il tema del, da questo punto di vista, del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, oltre che degli incidenti sul lavoro, perché i dati sono oggettivamente sconfortanti. Ma andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica, dove ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a questo programma, che non è solo l'istruzione, ma è anche la natalità. Ma ci sta a cuore per tanti motivi, non solo etico, anche perché qui continuiamo ad avere una piramide demografica invertita, la glaciazione demografica di cui si parla. Se anche a domani riuscissimo a invertire qualcosa, avremo per i prossimi 18 anni un continuo crollo demografico, nemmeno riequilibrato dai flussi di migranti, e quindi continuiamo a dire che bisogna guardare quello che fanno gli altri paesi dove sono riusciti un po' a invertire la curva, sicuramente la Francia ma anche la Germania.
And the winner is...
Allora, the winner is il caro figli, ma soprattutto una piccola proposta. Allora, il caro figli emerge dal report Fragi Italia, il costo dei figli. Allora, quando va bene, per un terzo delle famiglie italiane la spesa per i figli rappresenta tra il 40 e il 70% del bilancio familiare, quando va bene invece rappresenta solo un terzo della spesa complessiva. In testa la classifica abbigliamento, testi, libri scolastici e quant'altro, e molti genitori dell'indagine dicono di aver rinunciato alla loro spesa personale per la spesa dei figli. Piccola proposta, è stata lanciata dalla fondatrice del blog Mamma di Merda, che è un blog molto ironico, e ha molti follower su Instagram, sulla maternità e sulle difficoltà gestite in coppia, con Sara Malneri, che lei si chiama Francesca Fiore, con la ONG WeWorld, una petizione per rimodulare le vacanze estive dei ragazzi. Hanno già aderito più di 60.000 persone. Sapete cosa hanno scoperto? Che il calendario scolastico italiano è ancora costruito seguendo il ciclo del grano, non la battaglia del grano, il ciclo del grano. Quando l'Italia era sostanzialmente tutta contadina, le donne stavano a casa e accudivano i figli e gli uomini andavano ai campi. Con il fatto che noi subiamo ancora il ciclo del grano, siamo l'unico paese in Europa ad avere delle vacanze estive così lunghe, assieme a Lettonia e Malta. Malta la capisco di più. In Francia, nei paesi in Olanda, in Germania, e la pausa estiva dura meno di 8 settimane. Non è che non facciano vacanze i ragazzi, le fanno diluite in altri periodi, intanto perché anche dal punto di vista didattico per 3 mesi non piombi nell'oblio, e poi perché rendi un po' più agevole per le famiglie organizzare. In Francia magari fanno, se non ricordo male, 2 settimane a febbraio e i ragazzi respirano un po' di più. No, da noi hai pochissimo da settembre a giugno, poi a giugno si chiude tutto, chi se ne frega dove vanno i ragazzi, e si riapre a settembre. La petizione vuole rimodulare queste vacanze, non so se ce la faranno con le resistenze anche interne alla scuola e ai sindacati della scuola, ma vi dico perché l'abbiamo messa in classifica: per il costo, perché sapete che chi può cosa fa? Usa i campus estivi là dove ci sono accessibili e là dove puoi economicamente. Allora, l'Italia è uno dei pochi paesi europei dove le scuole vanno in vacanza per 3 mesi pieni. Un piccolo suggerimento che magari impatterebbe un po' meno sul costo delle famiglie, senza che vi siano politiche pubbliche a gestire gli effetti. Chiedono infatti che le scuole restino aperte anche per buona parte del periodo estivo. Hanno preso in considerazione 80 centri estivi, 5 città del nord, una del centro e 2 del sud, Napoli e Bari. Il costo medio settimanale è di 154 euro per chi ce l'ha il centro estivo. I prezzi sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa. Se si considera che il periodo di chiusura delle scuole è di 12 settimane, anche supponendo che un mese tu possa andare in vacanza con i tuoi figli o la nonna o quant'altro, il costo medio è comunque di 1.200 euro per 8 settimane e 1.000 per 6 settimane. Se hai un secondo figlio i costi quasi raddoppiano, perché è uno sconto intorno al 10%. Significa che per ogni altro figlio devi aggiungere altri 1.200 euro. euro, arrivando con una famiglia con due figli a 2.380 euro se un mese almeno riesce ad andare in vacanza con loro. Allora, alla non battaglia del grano, ma il calendario scolastico scritto seguendo storicamente il ciclo del grano, che ormai viene tutto quanto da fuori, il mio applauso, perché questo paese o inizia a riformare le cose concrete, o se no non voglio più sentir parlare di natalità, demografia, l'importanza della famiglia, l'importanza dei figli. Al grano, l'applauso va al calendario del grano. Andiamo sul traffico adesso e poi parliamo di bollette. Sì, parliamo di inflazione, ma anche di, visto che la base dice wanna be free, anche della libertà, in cui entreranno 4 milioni e mezzo di italiani, libertà non richiesta, ma nel senso che dal 1 luglio finisce il mercato per quasi metà degli aventi diritto fino adesso del mercato tutelato della luce. Sappiamo che 4 milioni e mezzo di italiani passeranno, diciamo, al mercato libero, o se non sceglieranno, al mercato a tutele graduali. Però andiamo con ordine, perché dicevamo dell'inflazione all'inizio del programma. L'inflazione si conferma allo 0,8% anno su anno, quindi nel mese di giugno fa più 0,8% sul giugno 2023, più 0,1% su maggio. L'inflazione di fondo, quindi quella al netto degli alimentari freschi e degli energetici, resta al 2%. L'inflazione acquisita è pari allo 0,8% per l'indice generale. E anche qui l'impatto, anche questo mese, anche il mese di giugno che si sta per chiudere, il rallentamento dell'inflazione è dovuto in buona parte all'andamento dei prezzi dell'energia. L'Istat fa sapere infatti che il prezzo dei beni energetici, allora, è calato, anche se è calato meno che nei mesi precedenti, cioè a giugno ha fatto meno 8,6% il prezzo dei beni energetici, a maggio, rispetto a giugno 2023, a maggio aveva fatto meno 11,6%. Quelli non regolamentati hanno fatto meno 10% sul giugno 2023 rispetto a un meno 13 maggio 2024 sul maggio 2023. Questo perché? Perché abbiamo visto che i prezzi del gas sono ancora, oggi lo davamo 34 euro a megawattora ad Amsterdam contro i 50 di un anno fa, ma attenzione, i prezzi del PUN, cioè dell'energia sul mercato libero, ormai da, oserei dire, qualche settimana sono molto simili a quelli di un anno fa, delle volte anche superiori, oggi a 110, un anno fa a 120, però la settimana scorsa era stato anche leggermente superiore. Quindi c'è, per sintetizzare, un calo ancora consistente rispetto ai prezzi di energia al mercato libero su un anno fa, è un calo che sta via via decrescendo, dal meno 13,5 sui non regolamentati di maggio al meno 10 di giugno, sempre rispetto a un anno prima. E ne parliamo con il presidente dell'ARERA, che è l'autorità sul mercato dell'energia, quindi gas, elettricità, sia perché dal 1 luglio, ripeto, 4 milioni e mezzo di italiani e un'altra metà invece sostanzialmente sono considerati vulnerabili, resteranno nel mercato a tutela della luce, quello che è già successo sostanzialmente per il gas, e anche lì il meccanismo è simile: chi non sceglie viene accompagnato in un regime misto. Però andiamo con ordine. Grazie intanto al presidente di ARERA, Stefano Besseghini, per essere di nuovo in collegamento con noi. Buonasera, Besseghini.
Buonasera anche agli ascoltatori.
Allora, parto dai dati che avete diffuso ieri. La bolletta elettrica dei clienti vulnerabili, quindi quelli per cui la bolletta, il prezzo lo fissate voi, aumenterà del 12% nel trimestre luglio-settembre 2024.
Corretto.
Che è il primo trimestre dove metà non avranno più mercato a tutela e 4 milioni invece restano tutelati, i cosiddetti fragili. Allora, intanto perché aumenta del 12%? Se ho ben visto, però, comunque in quello che voi chiamate l'anno mobile, quello che va tra il 1 ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, ci sarà ancora un beneficio rispetto al 1 ottobre 2022 e 30 settembre 2023. Prego.
Assolutamente, allora intanto il confronto con l'anno precedente risente ovviamente ancora dei prezzi molto alti che c'erano l'anno scorso, quindi questo quasi 40% di differenza è legato molto al fatto che stiamo sulla coda di uscita del grande corso dei prezzi del 22-23. Il rialzo invece del 12%...
Quindi lei ci sta dicendo che l'anno mobile 1 ottobre 2023, 30 settembre 2024... pagheremo il 40% in meno per la luce,
esatto,
rispetto, esatto, al 1 ottobre 2022 e 30 settembre 2023.
Esatto, e questo lo si vede anche bene nell'indicatore che noi usiamo di spesa annua per la cosiddetta famiglia tipo, che si riporta intorno ai 520 euro all'anno di spesa complessiva, che era un po' il che tutti avevamo in mente quando i prezzi dell'energia non facevano queste corse così notevoli. E questo è un altro segnale, diciamo, positivo di riallineamento alla fascia di prezzi.
Mi scusi, perché l'abbiamo perso un secondo, quindi le dice quei 514 euro di spesa complessiva per l'anno appunto mobile 1 ottobre 23, 30 settembre 24 assomigliano a quelli del pre-Covid, del pre-crisi energetica, mi scusi.
Esatto, ci stiamo riportando a quei valori. Naturalmente questo vale per la parte appunto che fissiamo di prezzi di tutela. Il 12% di incremento invece che accompagna questa fase è un po', sapete che fissiamo con un meccanismo di forward, quindi che guarda avanti per i prossimi tre mesi, e registra questo andamento risalente del prezzo del gas fondamentalmente. Sapete che abbiamo visto il minimo verso la fine di febbraio, inizio di marzo, che avevamo toccato i 24-25 euro megawattora, e adesso, come ricordavo giustamente, siamo tornati intorno ai 36, abbiamo toccato nel mese scorso anche punte di 38, 39, 40, quindi c'è una fase in cui il prezzo si sta un po', perché l'estate comunque è una fase in cui i prezzi dell'energia elettrica risalgono rispetto alla primavera, perché evidentemente c'è il consumo dei condizionatori tipicamente, ma c'è anche questo sottostante di prezzo del gas che ha un andamento non tremendamente rialzista, ma certamente con una tensione ancora a salire. Quindi questo è un po'.
Ecco, mi scusi per inciso, però siccome noi continuiamo a raccontare che per la prima volta le rinnovabili ad aprile, anche a maggio, hanno contribuito per più del 50% alla produzione di energia elettrica, dovute soprattutto a un forte incremento dell'idroelettrico grazie alle piogge, certo, ma anche a un buon incremento del fotovoltaico. Ecco, ma questo però in bolletta non lo vediamo?
Sì, beh, in realtà si vede in alcune ore della giornata, si vede nelle dinamiche di prezzo del PUN sostanzialmente, ci sono alcune zone di mercato che vanno con prezzi anche molto bassi durante le ore centrali della giornata, però poi alla fine, quando dobbiamo chiudere complessivamente il prezzo medio giornaliero, si risente ancora del contributo importante che viene dal gas, soprattutto ovviamente nelle ore in cui le rinnovabili escono. Qui naturalmente in prospettiva la dinamica principale sarà legata alla capacità di spostare nel tempo la generazione delle rinnovabili, tipicamente la risposta sugli accumuli che danno qualche ora di più di esercizio in regime, diciamo così, di prezzo garantito alle rinnovabili rispetto, e comprimono la quantità di energia che invece viene comprata al prezzo del gas.
Quindi dice che la sfida futura è immagazzinare ancora più energia dalle rinnovabili?
Certamente questo è il grande game changer del sistema elettrico, la capacità di accumulare l'energia e averla disponibile con i prezzi della generazione delle rinnovabili nel momento in cui il valore dell'energia è invece quello in cui va soddisfatto con altre tecnologie, ed è una cosa dentro cui si sta entrando. Naturalmente i sistemi di accumulo sono quelli elettrochimici, quindi le batterie, ma ci sono anche i pompaggi, che sono i meccanismi con cui si pompa sostanzialmente acqua.
Abbiamo parlato proprio ieri di questa fabbrica per l'idro, per accumulare, diciamo, l'energia prodotta dai pannelli e trasformarla in idrogeno. Quindi
certo, questo è un altro, l'idrogeno è un'altra tecnologia per appunto dare quello che si chiama il time shifting, quindi lo spostamento nel tempo della generazione della gente.
Senta, veniamo invece a quello che capita dal 1° di luglio. Dicevo, 4 milioni e mezzo di vulnerabili restano in regime a tutela perché hanno sostanzialmente tutte le caratteristiche per essere a tutela, e quindi deve avere più dei 75 anni, la 104 o una disabilità, abitare nelle isole minori oppure essere in condizioni economicamente svantaggiate o vivere in un'abitazione di emergenza o avere o utilizzare un'apparecchiatura medicale salvavita alimentata da energia elettrica, e questi sono 4 milioni e mezzo di famiglie italiane invece entreranno nel mercato libero. Ora, se non fai nulla, come nel gas si chiamava placet, qui si chiama servizi a tutele graduali fino al marzo 2027, mentre nel gas fissavate voi il prezzo di chi non aveva scelto, restava in questo limbo, nell'elettricità è già stato determinato dal mercato il prezzo. La cosa interessante, si fa per dire, è che, e questo ci resterà fino al 3 marzo, fino al marzo del 2027, è che costa circa 100 euro in meno l'elettricità a chi esce dalla tutela, quindi non è vulnerabile, ma non sceglie e quindi resta in queste tutele crescenti rispetto ai vulnerabili. Cioè, quindi se io fossi un vulnerabile direi, vabbè, mi conviene in questo momento uscire dal vulnerabile, entrare nel mercato tutele crescenti, certo che poi scade a marzo del 2027.
Esatto, diciamo bisogna... Un altro punto di vista con cui si può guardare la cosa è che i vulnerabili continuano ad essere serviti dal servizio di tutela, quindi continuano ad avere le caratteristiche di servizio a cui sono già abituati. Questa categoria invece dei tutela graduale sono clienti non vulnerabili che sono stati messi all'asta il servizio di tutela graduale, quindi vinti da operatori del mercato libero. Quindi il tutela graduale è di fatto un servizio del mercato libero, quindi è un passaggio al mercato libero con una struttura di prezzo vincolata appunto fino a marzo del 2027.
Ma scusi, ma com'è possibile che se io diciamo entro, non ho scelto e quindi non ho scelto un nuovo operatore, sono uscito dal mercato tutelato e in automatico entro nel servizio a tutele graduali dell'operatore che ha vinto la gara per la mia area, giusto?
Esatto.
Okay,
infatti questa vale la pena sottolineare, è la principale differenza col gas. Nel gas, quando si passava, diciamo così, senza scegliere, si rimaneva con il proprio operatore perché lì non c'era un operatore di tutela. Qua invece, questa vale la pena, diciamo, un po' una informazione di servizio, ricordarsi che se c'è un non vulnerabile cambierà il fornitore.
Il fornitore cambia, però resti in un regime a tutele graduali, mentre nel gas non succedeva niente perché era sempre a re. Ecco, però la domanda, mi scusi Besseghini, ma com'è possibile che io, che esco dal mercato dei vulnerabili perché non sono a della tutela, perché non sono vulnerabile, non faccio niente, cambio magari operatore e pago 100 euro in meno di una persona che ha 80 anni o ha una disabilità o... Prego.
Certo, è una questione di valore, che viene attribuito all'opportunità del cliente ed è una cosa che è stata resa possibile dal decreto ministeriale che ha accompagnato le aste di servizio di tutela graduale, in cui si è definito che dopo i 3 anni di servizio i clienti passano automaticamente nella disponibilità del venditore che ha vinto l'asta. Quindi in realtà quando hanno fatto l'asta gli operatori hanno concorso certamente per erogare un servizio, ma anche con la prospettiva che nell'arco di 3 anni quelli sono clienti.
Quindi ci sono
che
prezzi un po' più bassi, ma anche perché poi una volta io resto tuo cliente. Domanda, ma se io adesso avessi 72 anni... Cioè io fra 3 anni, poi anche se ho scelto il mercato tutele crescenti e non di restare tra i vulnerabili e mercato tutelato, posso diventare vulnerabile?
Allora, intanto naturalmente l'anagrafe è una delle cose che determina la vulnerabilità in maniera automatica, e sì, nel momento in cui uno diventa un cliente vulnerabile riacquisisce questa possibilità di muoversi tra
per essere ancora più secchi, se io adesso magari sono già vulnerabile, però mi rendo conto che mi conviene stare nel mercato libero a tutele perché i prezzi sono più bassi, poi fra 3 anni posso tornare nel mercato a tutela, quindi vulnerabili?
Assolutamente sì, il problema è che come vulnerabile in questo momento non entro nel tutela graduale. Questa è una previsione che il governo sta valutando se prendere in considerazione o meno a seguito proprio di
lei dice io non potrei in questo momento comunque se
no,
sono
in questo momento il cliente vulnerabile continua a rimanere nel suo servizio. Quindi in realtà non cambia nulla, l'idea è appunto essendo, ricordiamoci che il concetto di vulnerabilità è un concetto di vulnerabilità dal mercato. Il legislatore ha voluto preservare non, a volte si tende a confondere, il vulnerabile non è il fragile dal punto di vista economico, il fragile dal punto di vista economico viene intercettato dai bonus energetici. Invece faccio l'esempio stupido che si fa sempre, ma il 75enne istruito e con buon reddito è comunque considerato un cliente vulnerabile, perché si presuppone che abbia delle difficoltà a operare nel mercato e quindi ha un servizio di tutela. Non è obbligato, naturalmente se preferisce trovare un'offerta del libro che ritiene più conveniente lo può fare tranquillamente.
Grazie a Stefano Besseghini, presidente di ARERA, grazie a Daniele Brunetti e Andrea Galliano come sempre per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.